Unicoop Firenze, SPI, CGIL Toscana e Controradio con il patrocinio dell'Ampi Firenze presentano Il viaggio della Costituzione, ciclo di podcast con Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, a cura di Domenico Guarino. La Costituzione alla prova delle nuove tecnologie.
Allora, professore, abbiamo detto che la Costituzione ci accompagna nel viaggio lungo i decenni. Nel frattempo la società italiana è cambiata, l'economia è cambiata, qui siamo in un posto, la Nana Bianca, che è emblematico di questo cambiamento, con al centro il discorso delle nuove tecnologie che stanno stravolgendo tutto, praticamente a partire dalla nostra stessa antropologia, se vogliamo. Come affronta e come affrontare questo cambiamento dal punto di vista della Costituzione?
Quando parliamo di nuove tecnologie, noi parliamo di un mondo in cui ci muoviamo a disagio, siamo all'inizio di una grande trasformazione, non ne vediamo né il senso né con esattezza il significato. E sicuramente tutto ciò che sta accadendo oggi non era presente in alcun modo ai costituenti. Che quello che sta succedendo è che metà dei cittadini del mondo sono interconnessi tra di loro in tempo reale. Questa è un'idea di popolo che un tempo non esisteva. Il numero delle device attive in Italia è maggiore del numero dei cittadini italiani. Noi siamo abituati a considerare queste tecnologie essenzialmente degli strumenti di conoscenza. Penso prima di tutto al browser che utilizziamo per navigare. Quel browser è anche un motore di ricerca ed è il motore di ricerca al quale noi tutti ci rivolgiamo per avere delle risposte. Lo potremmo considerare un oracolo. Not yet an oracle, non ancora un oracolo, non propriamente un oracolo, era il motto di Yahoo, il primo portale all'inizio della rete, molti anni fa. Questo ha un impatto significativo sul tessuto stesso della conoscenza, perché la conoscenza ha un unico personaggio che la dispensa a tutti in base ai suoi algoritmi e la dispensa utilizzando degli algoritmi che danno a Gianluca la risposta che in quel momento Gianluca cerca in base alla storia di Gianluca come raccontata dal suo motore di ricerca. Crea una domanda, un bisogno di diritto costituzionale. Uno dei principi guida del nostro testo costituzionale è il pluralismo. E oggi ci dobbiamo chiedere quale pluralismo abbiamo all'interno della rete. Sicuramente non c'è pluralismo nel momento in cui il 92% degli utenti in Italia usa lo stesso motore di ricerca. Perché quel motore di ricerca, se io digito pizza e torta, mi dirà molto probabilmente la stessa cosa che dice a lei in funzione del luogo in cui in questo momento siamo. Ma questa risposta è una risposta che il motore di ricerca vende ai suoi clienti e quindi potrebbe darci una risposta diversa a seconda di quanto lei ed io costiamo sul mercato della pubblicità. E questo dipende dal tipo di strumento che utilizziamo per collegarci alla rete. È un telefonino di ultima generazione? Costiamo di più perché probabilmente abbiamo più propensione al consumo. È un vecchio start-up? Costiamo molto di meno perché probabilmente non abbiamo denari da spendere. Ecco, io credo che oggi sia necessario un intervento correttivo da parte dello Stato. E questo intervento correttivo può avvenire lungo due grandi direttrici. L'articolo 43 della Costituzione consente l'esproprio di quelle imprese che esercitano in posizione di monopolio servizi di pubblica utilità. E la conoscenza è pubblica utilità. E allora potremmo immaginare lo Stato italiano che espropria il motore di ricerca, almeno in Italia, e sarebbe uno scenario, diciamoci la verità, un po' fantasioso. Oppure potremmo pensare allo Stato italiano che si attrezza per condizionare il motore di ricerca, per interagire con il motore di ricerca. E questa forse è la strada più diplomatica. Ma lo stesso accade con la dimensione della politica. Noi abbiamo visto un partito politico, è inutile farne il nome, tanto ci capiamo subito, ridursi enormemente all'interno dei sondaggi nel momento in cui il suo spin doctor telematico è stato arrestato per alcune accuse considerate infamanti. Questo vuol dire che è cambiata la dinamica della propaganda. Ma è cambiata anche la dinamica dell'appartenenza politica, ed è cambiata perché ormai gran parte della comunicazione passa attraverso i cosiddetti social, e su questi social i politici assomigliano a generi particolarmente fungibili sugli scaffali di un supermercato. Chi scelgo, questo o quello? La pubblicità diventa decisiva. E allora abbiamo una terribile inversione nella dinamica della politica. Noi non abbiamo più una politica che è un'ideologia che attraverso la propaganda cerca di fidelizzare i propri aderenti, coloro che si riconoscono in quelle idee, in quei valori. Noi abbiamo una brand awareness, una politica che costruisce la propria immagine in funzione dell'aspettativa dei propri elettori. È invertita la logica. E qui che cosa ci dice la Costituzione? La Costituzione ci parla di metodo democratico, perché tutti i cittadini possono associarsi liberamente in partiti politici per concorrere con metodo democratico a determinare la politica della nazione. E il metodo democratico evoca la lealtà e la trasparenza nella competizione. Quanto è trasparente una competizione che sfrutta la pubblicità attraverso i social in questi termini? Non lo so. Sicuramente qui c'è un problema di regolamentazione. Nella politica interessa cercare il voto che costa meno in termini pubblicitari, e che è di più. E questo ci porta a spingere verso il basso l'asticella dell'ideologia, ci porta ad essere sempre più demagogici nei nostri discorsi. Cambia la dimensione parlamentare, che ormai non è più una dialettica che cerca di costruire un tessuto di valori condiviso perché frutto dell'intersezione di posizioni altrimenti inconciliabili, ma è ripetere un discorso per il gusto del video su YouTube. E quindi i nostri uomini politici non parlano ai loro colleghi in Parlamento.
Anni il numero di persone in rete è più che raddoppiato, passando da poco più di 2 miliardi nel 2012 a quasi 5 miliardi, mentre gli utenti dei vari social sono addirittura triplicati. Nel 2012 erano appena 1,5 miliardi. I cittadini sconnessi sono concentrati in Asia meridionale, circa 1 miliardo, e in Africa, quasi 800 milioni. Paradossalmente, le regioni con il maggior numero di persone non connesse ad internet sono anche quelle dove chi si connette lo fa per ore. La Nigeria si trova, quasi a pari merito con le Filippine, in testa alla classifica mondiale di utilizzo dei social network, con oltre 4 ore di uso quotidiano. In terza posizione l'India, con oltre 2 ore e mezza al dì, e Stati Uniti, con 2 ore e un quarto. Gli italiani passano sui social 1 ora e 3 quarti al giorno, meno della media mondiale di 2 ore e mezzo. I meno social sono gli abitanti del Giappone, un paese in cui gli anziani rappresentano quasi 1/3 della popolazione e dove, forse proprio per questo, il tempo passato su Facebook e Co. si riduce a 50 minuti al giorno. In media ognuno di noi passa quasi 7 ore al giorno connesso a internet. Anche in questo caso gli italiani si piazzano al di sotto della media globale con poco più di 6 ore al giorno, mentre chi naviga di più sono i sudafricani con quasi 11 ore al giorno. Ci connettiamo soprattutto per cercare informazioni online, rimanere in contatto con parenti ed amici e aggiornarci su notizie ed eventi, anche se quasi il 43% degli intervistati ha dichiarato di connettersi per passare il tempo senza alcuno scopo specifico.
Quindi le nuove tecnologie stanno trasformando radicalmente la dialettica politica. E come fa a reggere la Costituzione? Perché i partiti politici ne sono un pilastro, perché la dialettica parlamentare ne è un pilastro, perché il rapporto dialettico tra l'esecutivo e il legislativo è un altro pilastro. E sulla base di quello che lei stesso diceva, gli equilibri oggi sono sostanzialmente mutati o sono saltati completamente.
La nostra Costituzione nasce in un momento in cui l'Italia è fortemente divisa tra orizzonti ideologici incompatibili tra di loro. E nasce per un... Lo scopo della Costituzione è permettere a movimenti politici che non si parlerebbero in alcun modo di riuscire a parlarsi condividendo dei valori e facendo delle cose. Questo è anche il miracolo del testo costituzionale e probabilmente il prodotto più felice dell'Assemblea Costituente. Un metodo in cui ci si confronta. E ci si confronta perché abbiamo condiviso alcuni valori, magari strumentalmente, però li abbiamo condivisi. E su questo non si può tornare indietro, perché abbiamo detto che quella è una Costituzione e ci abbiamo messo sopra un tetto che si chiama Corte Costituzionale. Oggi lo scopo dello Stato è ancora essere il contenitore di una competizione fra movimenti ideologici. Secondo me lo stato delle nuove tecnologie, quello in cui adesso stiamo parlando, è chiamato a competere contro i giganti di silicio. Quindi quello che ci dobbiamo chiedere è: la nostra Costituzione è in grado di reggere questa eterogenesi dei fini in cui lo Stato non è più il luogo in cui ci si combatte, ma è il protagonista di una lotta? Da una parte i vecchi stati di carne e sangue, come li chiamava John Perry Barlow, e dall'altra parte i giganti di silicio, sempre come li chiamava John Perry Barlow in quel meraviglioso testo che è la dichiarazione di indipendenza del cyberspazio, perché il cyberspazio è diventato indipendente, ma è diventato anche sovrano. Ecco, io credo di sì per tutto quello che abbiamo detto prima, perché ci sono dei valori, perché lì il Leviatano collega i singoli utenti, che qui non vengono chiamati utenti, vengono chiamati MAU e DAU, Daily Active User, Monthly Active User, utenti attivi almeno una volta al giorno o utenti attivi almeno una volta al mese. Quelli sono gli omini che stanno sulla copertina del Leviatano e sono interconnessi da legami impalpabili fatti di like, in cui ciascuno è la persona che vuole essere perché ottiene quello che vuole essere. Ma questa è un'antropologia molto diversa da quella costituzionale, in cui lo scopo è liberare la persona prima di tutto da se stessa, prima di tutto dalle sue pessime inclinazioni, e abituare la persona al confronto con gli altri. Ecco, io credo che questo sia estremamente vivo e credo che sia... e possa essere vivo forse anche nella seconda parte della Costituzione, l'ordinamento della Repubblica. Perché soltanto una Repubblica che sappia essere efficace può riuscire a realizzare questo programma. Dall'altra parte abbiamo, e questo è sicuramente sul tavolo, il modello morto del partito politico, dove dobbiamo ripensare le nostre appartenenze politiche. Dobbiamo ripensare quelle che sono le ideologie che stanno dietro al diritto di voto. Però non possiamo cedere all'idea che tutto questo diventi un prodotto simile al commercio elettronico. Dobbiamo cercare di costruire valori in grado di unire e in grado di creare comunità che condividono questi valori. Certo, non è facile.
Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opzioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Secondo me la nuova economia forse per una volta è abbastanza vicina ai valori della Costituzione. Qual è il filo rosso che unisce le varie disposizioni economiche della Costituzione e come le possiamo ricondurre ad unità? Secondo me questo filo rosso sta nell'articolo 3 della Costituzione. È una norma che interroga sul significato della diseguaglianza. E la diseguaglianza ha un senso solo nella misura in cui torna a vantaggio dei più svantaggiati. Solo se utilitaristicamente colui che gode un vantaggio da una determinata situazione si rende conto che questo vantaggio potrà essere tollerato da parte degli altri consociati nella misura in cui non diventa un peso eccessivo per le loro spalle e nella misura in cui anche gli altri consociati traggono a loro volta un vantaggio da tutto questo. La diseguaglianza è la norma sui cani che stanno sotto al tavolo da cui il padrone di casa lancia ogni tanto qualche cosa da mangiare. Ecco, la nuova economia in realtà è un'economia che spesso si fonda sulla dimensione del gratuito. Lei pensi all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è tipicamente un modello a pagamento, si direbbe in queste stanze un modello a subscription, in cui ogni mese debbo pagare una fee per poter utilizzare appieno le funzionalità di quel determinato artefatto che mi rende più intelligente. Però nello stesso tempo è anche un modello gratuito. E il modello gratuito è finanziato dal modello a pagamento. E il modello gratuito è quello che utilizziamo tutti quotidianamente. Certo, possiamo giocare solo con due immagini invece che con infinite immagini. Dobbiamo aspettare domani per fare la terza immagine. Pazienza. Però intanto posso fare due immagini. Il vantaggio del mio amico ha pagato quelle due immagini che posso realizzare anch'io, che non ho voglia di sottrarre alla mia famiglia $20 al mese. E così via. Questo meccanismo può funzionare e guardi che in fondo è il meccanismo della mutualità. Noi utilizziamo il profitto perché sia un ristorno a favore di tutti i nostri soci. E ci uniamo per condividere una diseguaglianza.
Ovviamente le nuove tecnologie incidono su tutto, abbiamo detto, cambia l'antropologia anche, no? Quindi rapporti familiari, rapporti sociali, rapporti etico-sociali, cambia l'approccio alla salute, cambia profondamente tutto. E la Costituzione cosa racconta riguardo a questo aspetto specifico?
La Costituzione sulla famiglia è particolarmente perspicua. La famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. La prima lettura di questa disposizione è: mai è stato scritto un concetto più tradizionalista, perché si evoca il diritto naturale. Se però facciamo il gioco che ci siamo già abituati a fare e utilizziamo il concetto di natura secondo il significato che questa parola ha oggi e non secondo il significato che questa parola aveva per un giurista colto nel 1947, allora naturale che cosa significa? Significa che si adatta allo spirito dei tempi. E quel matrimonio che cos'è? È quello che oggi può essere l'unione tra due persone che si amano. E questa è una libertà perché ognuno ha diritto di dare una forma stabile alla propria affettività. Ed è un diritto della persona, un diritto che prescinde, a mio avviso, dall'appartenere a due sessi diversi, un diritto che, a mio avviso, prescinde dalla forma civilistica del matrimonio. La famiglia è prima di tutto un fenomeno etico e, come tutti i fenomeni etici, dipende dalla coscienza di chi in quel momento sta costruendo la propria dimensione affettiva in maniera stabile. L'etica non appartiene allo Stato, è come la verità.
Il tema del superamento della società patriarcale, la violenza nei confronti delle donne che è agita partendo da questo modello, il tema anche delle pari opportunità fanno parte del dibattito più caldo in questo momento, no? Quando si diceva che il riferimento deve essere sempre quello che accade oggi. Da questo punto di vista come si può inquadrare la vicenda?
Quello che la Costituzione rifiuta è che il lavoro possa essere declinato solo al maschile o solo al femminile, ma deve avere entrambe le dimensioni, perché il bisogno di una donna è diverso dal bisogno di un uomo. Qui davvero la nostra Costituzione è estremamente proiettata verso il futuro. Lei pensi che la Corte Costituzionale negli anni 60 ha negato l'incostituzionalità di una disposizione del ventennio che non permetteva alle donne di far parte della magistratura e ha affermato, ma la Corte Costituzionale degli anni 60, che le donne non potevano fare il magistrato perché erano inadatte, troppo fragili, troppo influenzabili a svolgere funzioni giudicanti. Oggi non solo le donne fanno parte della magistratura, ma la maggior parte dei magistrati appartiene al sesso femminile. Sono convinto che le pari opportunità non stiano nel discorso sul genere maschile o femminile, ma stiano nel discorso diseguaglianza, che un più forte si approfitti del più debole. Questo è ciò che la Costituzione e il concetto di diseguaglianza all'interno della Costituzione non tollera. E di qui la necessità di azioni correttive, di sanzioni penali più o meno severe a seconda del tipo di comportamento. Però ciò che noi non possiamo costituzionalmente tollerare è il più forte che si approfitta del più debole, che vessa il più debole. È un rapporto caratterizzato dalla logica della dominazione e della sottomissione piuttosto che dalla logica del dialogo e della valorizzazione reciproca.
Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
La scienza in realtà dovrebbe essere libera. E questo è profondamente vero per un filosofo, perché il filosofo può serenamente passare l'intera sua giornata a pensare e per farlo non ha altri bisogni che non una parca alimentazione. Ben più complesso però è il finanziamento della scienza, perché il finanziamento della scienza invece è una scelta politica. Ed è una scelta politica perché anche la scienza alla fine è una di quelle cose che debbono essere decise attraverso il metodo democratico. E qui il problema è l'imparzialità dell'azione amministrativa e forse anche il metodo democratico nella scelta di quello che in questo momento davvero interessa la nazione. In questo luogo ci si rende conto di quanto la nostra nazione abbia investito poco nelle nuove tecnologie e di quanto noi siamo indietro dal punto di vista pubblico su questo scenario.
La questione di chi forma i cittadini, di chi li istruisce, per l'appunto, è altrettanto centrale, no? E anche questo è un fatto che si è modificato nel corso del tempo. Forse una riflessione dal punto di vista della Costituzione va fatta, no?
La dimensione costituzionale della scuola è abbastanza chiara, almeno secondo me. Ed è chiara nella misura in cui vi è un livello obbligatorio di istruzione, e questo livello obbligatorio è necessariamente anche pubblico, nel senso che tutti abbiamo diritto a ricevere da parte dello Stato la stessa quantità di istruzione, e se taluno di noi lo desidera può sostituire lo Stato con l'istituto privato che preferisce. Questo che cosa significa? Significa che per essere quei cittadini che consapevolmente fanno parte di una comunità, noi abbiamo bisogno di condividere una cultura, di condividere un'appartenenza alla nazione, che è prima di tutto condivisione di un linguaggio, che è successivamente condivisione di alcuni testi, che è condivisione di alcune musiche, che è condivisione di alcune iconologie e così via. Allora, lo scopo dell'istruzione in realtà è costruire la nazione attraverso un patrimonio culturale condiviso. Questo patrimonio culturale condiviso è la scuola dell'obbligo, che è un qualche cosa, se ci pensiamo, di straordinario. Ecco, questo secondo me è il vero senso della scuola dell'obbligo, ed è il senso un pochino più profondo della scuola. Se volessimo fare un ragionamento politico, dovremmo riflettere su come tutto questo è stato attuato, e forse lì siamo ancora un po' indietro.
Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Siamo in una fase storica in cui chiaramente, e per fortuna, l'età media è aumentata per tutta una serie di motivi che hanno a che fare con la maggiore igiene, con la scienza, la medicina, ma con migliore alimentazione e tutto quello che sappiamo. D'altro canto, viviamo più anni portandoci dietro delle malattie. No? E questo impatta anche sul welfare nella sua complessità, quindi la spesa sanitaria che cresce, il potere anche delle case farmaceutiche che cresce, eccetera, eccetera. Cosa ci dice sulla salute la Costituzione e come inquadrare oggi il problema?
La salute fa parte di quei diritti che sono collocati dalla Costituzione nella dimensione etica. Perché la salute sta nell'etica? Qual è l'etica del principio costituzionale per cui la salute è un diritto inviolabile e nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la sua volontà, se non in casi ben specifici e con garanzie piuttosto stringenti? Questa etica è una responsabilità del proprio corpo. Cioè, quello che secondo me è interessante nella Costituzione è che l'individuo non è la persona ideale della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 e nemmeno della Dichiarazione di Filadelfia. No, l'individuo della Costituzione è una persona di carne e la Costituzione si preoccupa della nostra carne. Impone allo Stato di prendersi cura della carne dei suoi cittadini. Secondo me questa dimensione corporea della Costituzione, molto fisica, è un qualche cosa che di solito non viene sottolineato. Ed è una dimensione che evoca il concetto di libertà, e sottrarre alla persona la proprietà del corpo è un qualche cosa, a mio avviso, nemmeno di incostituzionale, di disumano. Io non posso posso costringere quando la costrizione riguarda delle sofferenze indicibili. Il problema, secondo me, nel diritto alla salute è proprio la protezione di questa speciale dimensione etica che vi è nel collegamento tra la parte più volitiva e più intellettuale dell'essere umano e la sua proiezione fisica.
Unicoop Firenze, SPI, CGIL Toscana e Controradio con il patrocinio dell'Ampi Firenze hanno presentato Il viaggio della Costituzione, ciclo di podcast con Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, a cura di Domenico Guarino. Registrato alla Nana Bianca presso l'Innovation Center della Fondazione CR Firenze.